Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Una storia, 100 storie.
Un programma di Pina Pizzichelli.
Generali, i soldati sono solo pedine da spostare nello scacchiere di guerra, dimenticando che quelle pedine sono uomini con la loro vita lasciata per forza a casa, lontano. Il bambino della nostra storia si chiama Peter Staudacher, la bambina Guglielmina Roncigli, nati entrambi nel 1943. Peter Staudacher è il figlio del militare ucciso nel centro di Gubbio il 20 giugno 1944 e Guglielmina Roncigli è figlia di uno dei 40 martiri, cioè dei 40 ostaggi e fucilati la mattina del 22 giugno. Poi che cosa succede? Che i due bambini naturalmente crescono e danno la loro vita, anche se segnata profondamente da quella mancanza. Poi dopo quasi 70 anni, da quegli indimenticabili giorni del 20-22 giugno 1944, i due si incontrano, dando vita ad una amicizia che spazza via rancori, paure, odio. Quella che ascolterete è la storia di questa amicizia. Buongiorno a tutti e dal nostro ospite Giacomo Marinelli Andreoli, il giornalista che ha raccolto l'epistolario tra il figlio del medico tedesco ucciso il 20 giugno 1944 nel centralissimo Corso Garibaldi a Gubbio in un caffè e Guglielmina, la figlia di Vittorio Roncigli, uno dei 40 ostaggi uccisi per rappresaglia il 22 giugno. Un breve tratto di vita, l'ultimo per Guglielmina deceduta nel 2010 e per Kurt il bambino rimasto orfano come Guglielmina in quell'indimenticabile 22 giugno 1944. Siamo idealmente in due momenti diversi nei giorni dei figli rimasti orfani da appena un anno di vita, vittime della guerra. E 70 anni più tardi, quando Kurt, nella visita al mausoleo che raccoglie le salme delle 40 vittime della rappresaglia, scrive sotto la firma di un libro dei visitatori Kurt Staudacher, figlio del militare ucciso con arma da fuoco il 20 giugno 1944. La storia ha inizio da qui, una storia ed oggi raccontiamo questa storia dopo 70 anni di Guglielmina e Peter, i due figli rimasti orfani ad appena un anno di un tedesco ucciso e di un eubino Vittorio ucciso. A trasportarla insieme all'epistolario sul libro Nel segno dei padri, Gli specchi Marsilio editore, è stato proprio il nostro ospite questa mattina, Giacomo Marinelli Andreoli. Buongiorno Giacomo.
Buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
Ecco, quando è incominciata questa storia?
Allora, la storia del libro è iniziata poco dopo la morte di Guglielmina. In realtà si può dire che il libro prenda le mosse da un incontro che c'è stato tra me e Guglielmina pochi giorni prima che lei si spegnesse. Era il gennaio di 9 anni fa, del 2012. Un male improvviso e purtroppo incurabile l'aveva colpita qualche mese prima e lei mi contattò chiedendomi di andarla a trovare con urgenza, sapeva che aveva pochi giorni perché doveva consegnarmi del materiale. Io non immaginavo cosa fosse esattamente questo, ma capì che era una cosa importante, tant'è che era una domenica, tra l'altro molto nevosa, molto fredda, e mi recai alla sua abitazione e purtroppo la trovai sul letto in condizioni molto provate. Capii che veramente era giunta agli ultimi giorni e lei mi lasciò questo plico, questa cartella piena di lettere, che era il racconto di questa amicizia epistolare durata per 8 anni. Era iniziata nel 2004 e si stava spegnendo, e lei non voleva, dopo averla custodita silenziosamente per 8 anni, che l'amicizia tra lei, che era figlia di uno dei 40 civili uccisi dai nazisti il 22 giugno del 44, e Peter Staudacher, il figlio di Kurt, ufficiale medico ucciso 2 giorni prima nel caffè della Caterina al centro di Gubbio, non voleva che questa amicizia, fino a quel momento appunto tenuta nascosta, morisse in un cassetto, finisse diciamo nel dimenticatoio. Non mi chiese di scrivere un libro, io ero presente insieme a sua figlia Franca, ma mi disse ti affido queste lettere, un pezzo della mia vita, e capì che era qualcosa di veramente prezioso. Ci misi poco poi a focalizzare, leggendo le lettere, la portata straordinaria di questa amicizia, di 2 figli orfani della guerra, anche se su sponde opposte, che però avevano trovato un punto di contatto a distanza di 60 anni, si erano cercati e si erano trovati, e ne era nata un'amicizia che ha un valore universale, perché potrebbe essere letta, apprezzata, sentita in qualsiasi momento, credo, della storia dell'umanità, perché laddove c'è un conflitto purtroppo c'è un perpetrarsi di faide, di vendette, di rivalse. E invece Peter, che era il figlio di un ufficiale medico, ma non aveva conosciuto suo padre, aveva 1 anno quando suo padre è stato ucciso in un bar, quindi non in un'azione di guerra, e Guglielmina, che aveva 1 anno e suo padre addirittura è stato prelevato in casa, era un muratore che aveva scelto di addirittura lavorare in Germania per non aderire al fascismo, non era nelle file partigiane, quindi era del tutto estraneo al conflitto, e si ritrovò fucilato in un muro in una mattina di giugno. E entrambi erano stati fortemente privati dalla guerra dell'affetto più caro, ed entrambi potevano in fondo nutrire rivalsa l'uno verso l'altro, o comunque l'uno verso l'altro paese. E in fondo così era stato, fino a che non si sono incontrati, hanno capito che dall'una e dall'altra sponda del muro si vivono gli stessi sentimenti, si vivono gli stessi dolori, e come scrive Peter in una lettera, potremmo accademicamente chiederci chi di noi è più sconfitto da questa storia, ma quando si hanno lutti così gravi nessuno può dirsi vincitore. Insomma, non esiste un vincitore di una guerra quando la guerra ti priva di un padre a 1 anno di età.
La loro storia, quindi la storia nuova, ecco, quando è che inizia e perché?
Ecco, la loro storia nasce, come detto, tra il 2003 e il 2004. In realtà siamo a quasi 60 anni dall'eccidio dei 40 martiri, che fu anche la più grave strage nazista in Umbria in tutto il periodo dell'occupazione, avvenuta peraltro nei giorni in cui Perugia veniva liberata e Gubbio era vicina, diciamo, a questo traguardo. Purtroppo un'azione dissennata di 4 giovani legati al movimento partigiano locale, ovvero questo agguato a 2 ufficiali tedeschi in un bar, costò la immediata rappresaglia che si concluse con l'efferato delitto legato appunto all'uccisione di 40 persone, anche rispetto alla legge in vigore in quel momento, legge esecrabile, era comunque una sproporzionata vendetta compiuta dal comando della 114esima divisione appunto della Wehrmacht. Ma al di là di questo, parliamo di vite, quindi la contabilità conta poco. 60 anni dopo Peter compie un viaggio. Peter è il figlio di Kurt, del medico ufficiale ucciso, è vissuto nel frattempo in Germania Est, quindi ha vissuto oltre la cortina di ferro, in un paese che aveva abiurato completamente tutto quello che era accaduto prima della fine della guerra, e aveva anche in qualche modo creato situazioni di ostracismo nei confronti dei figli degli ufficiali della Wehrmacht. Lui stesso dice che non aveva potuto frequentare il liceo semplicemente perché era figlio di un ufficiale medico, poi che fosse morto in circostanze particolari questo poco contava, e ovviamente nulla sapeva di quello che era accaduto a Gubbio nei giorni successivi alla morte del padre. Lo scoprì casualmente da turista nel 2003 in uno dei suoi primi viaggi dopo la caduta del muro, venendo appunto nella città dove era morto il padre, volendo vedere e respirare un po' l'aria delle ultime ore di vita di suo padre, che non aveva mai conosciuto e di cui conservava solo una foto. E arrivando a Gubbio vide la scritta Piazza 40 Martiri, che è la piazza principale d'ingresso, che è dedicata proprio al ricordo di quell'eccidio, con la data 22 giugno 44. Lui non sapeva chi fossero i 40 martiri, ma quella data non poteva essergli estranea, erano due giorni dopo la morte di suo padre. Capì che c'era un legame tra le due cose, iniziò a indagare insieme alla moglie Ursula e si ritrovò al cimitero prima, dove ritrovò la lapide del padre, che nel frattempo nel 1956 la cui salma era stata trasferita al cimitero, al sacrario militare tedesco di Pomezia, e poi capì che era successo qualcosa di molto grave, di più grande di quanto immaginasse. Infatti arrivò al mausoleo e si ritrovò di fronte a quelle 40 tombe che diciamo un po' come se lo aspettassero in qualche modo dopo 60 anni, perché vide completamente ribaltata quella logica che lo portava anche a vedere l'Italia e gli italiani in modo ostile. Avevano ucciso suo padre in un bar, quindi non capiva perché dovesse provare un legame per questa gente. Invece lì capì che tante famiglie avevano vissuto il suo stesso dramma.
Tra l'altro fu un gesto, questi ragazzi hanno diventato, certo noi non possiamo oggi giudicare quei tempi.
Certo, in un contesto completamente diverso.
Però un gesto inconsulto, proprio perché è condannato da tutti gli uomini,
sì.
Al di là delle conseguenze.
Sì, infatti proprio in conseguenza
perché,
di questo...
Perché poi uccidere, io ricordo mia madre, perché poi uccidere un medico,
sì, in effetti.
Un medico allora era una cosa sacra.
Ma tant'è che di questa vicenda praticamente si tacque per 70 anni, ci furono molte polemiche nel dopoguerra, ma i 40 martiri vennero sempre commemorati, ma la vicenda che portò a quella strage fu sempre in qualche modo tenuta in sordina perché creava grandi polemiche, ci furono forti divisioni anche tra le stesse famiglie dei 40 martiri che vedevano, come dire, il legame eziologico in maniera molto diversa, chi ce l'aveva con i tedeschi, chi invece con i partigiani, per cui sono situazioni che sono avvenute in Italia in diverse città, in diverse circostanze, ma la guerra civile purtroppo porta anche a diciamo situazioni che col senno del poi appaiono contraddittorie, ma magari in quel clima purtroppo di caos totale, di disorientamento, anche di euforia, perché sicuramente si sapeva che Perugia era vicina ad essere liberata e quindi si respirava quasi un'aria nella quale si voleva mettere in qualche modo la propria bandiera nella liberazione, che ormai si sentiva imminente. Mettiamoci tutto questo, certamente fu un gesto che costò la vita a 40 persone e soprattutto cambiò la vita a tante famiglie, perché poi Gubbio è una città piccola, per cui furono in tanti toccati, ci si conosce un po' tutti, insomma non solo i diretti congiunti, ma anche tante persone che videro fucilati amici, parenti, ragazzi. Tra l'altro ci sono tra i 40 martiri ragazzi che vanno dai 17 ai 18 anni, due donne fino a un 65enne, insomma veramente fu una pagina fortemente luttuosa che per tanti anni ha portato avanti questo lutto. E proprio per questo l'amicizia che invece nacque tra queste due persone si staglia quasi come un punto di di confine, di, per fortuna, di non ritorno, nel non voler scavare per forza le cause di quanto accaduto, ma nel voler guardare avanti. Perché? Perché Peter lascia poche righe scritte senza specificare di dove sia, da dove venga, e però scrive figlio del militare, poi medita anche sull'aggettivo da mettere, e scrive del militare morto il 22 giugno del 44, quando istintivamente avrebbe scritto ucciso, quantomeno addirittura assassinato. Ecco, non volle calcare la mano di fronte a tutti quei morti che in qualche modo rappresentavano una nuova lettura di quella storia. Ecco, c'è un passaggio molto bello, perché lo ricordo quando lui me lo raccontò, perché ovviamente il libro nasce poi da un'intervista che feci anni dopo a Peter, che è ancora in vita, vive a Gardelegen, una cittadina a 200 km da Berlino. Mi disse, mi raccontò che lui se ne stava andando quando entrò dentro al mausoleo, perché fu letteralmente scioccato, e sua moglie lo fermò e gli disse: no, fino ad oggi non sapevamo nulla di questo, ma ora non siamo più estranei a questa storia, dobbiamo lasciare un segno, un segnale, un messaggio. E lì fu un po' la svolta di questa storia, perché il destino può in qualche modo toccarti, però poi sei tu che decidi come girarlo in qualche modo il destino. Lui scelse di scrivere quella frase, di lasciare quel messaggio dentro una bottiglia, e nei giorni successivi Guglielmina, che fu informata dal custode del cimitero che era passato questo signore gigantesco di nome Staudacher, capì che era il figlio del militare tedesco, perché è un cognome che, per chi è delle famiglie dei 40 martiri, Staudacher non è un cognome qualsiasi. Andò a cercare proprio nel libro delle presenze del mausoleo, intuendo che sarebbe potuto passare lì, e trovò questa scritta. Lei si mise a cercarlo, lo trovò dopo alcuni mesi e iniziò questa amicizia epistolare, davvero molto, molto delicata, molto, molto bella, molto, come dire, discreta. Molto, tra l'altro, loro si diedero del lei fino all'ultimo, insomma, anche se vogliamo ottocentesca nei modi, nell'eleganza e anche nella forma, perché comunque si scrissero fino al 2011 praticamente, e si scrissero sempre lettere cartacee, insomma, avrebbero potuto usare le mail già da anni, invece questa loro amicizia è rimasta ancorata anche agli strumenti comunicativi di qualche anno prima.
Però si sono incontrati, e dove?
Ecco, queste prime lettere sono datate febbraio 2004, perché la visita di Staudacher a Gubbio avvenne nel settembre 2003. Qualche mese Guglielmina ci mise a rintracciarlo, poi riuscì ad avere il suo indirizzo e gli scrisse una prima lettera, che se vuoi ti posso leggere, perché è molto toccante. E poi loro si incontrarono il 19 maggio del 2004, quindi pochi mesi dopo, perché il 2004 era il 60° anniversario di quelle stragi di quel periodo, e si incontrarono a Pomezia, perché a Pomezia c'è il sacrario dei militari tedeschi, il secondo più grande in Italia, ci sono oltre 100.000 tombe, ed era il 60° anniversario dell'assedio di Monte Cassino. Tra l'altro Guglielmina andò quasi a, come dire, per fare una sorpresa a Peter senza avvertirlo, e arrivò prima di lui, e questo loro incontro è anche la prima pagina del libro, scelto proprio di iniziare così. Poi ovviamente lo schema narrativo va a ritroso negli anni della guerra e torna al presente, in questa altalenanza tra presente e passato. Però la prima scena, se vogliamo, è proprio questa, il loro incontro, mentre lui è nel pullman di turisti e la guida lo avverte, dottor Staudacher, ci sono due persone che l'aspettano, lui sorpreso, perché insomma tutto immaginava, meno che in un cimitero italiano vicino a Roma potesse essere aspettato da due persone. Incontrò per la prima, e resterà anche l'ultima volta, di persona Guglielmina. Però tutto nacque da una lettera, appunto, che Guglielmina, se vuoi te la leggo, scrisse cercando di, una volta trovato il suo indirizzo, cercando di capire anche questa persona cosa cercasse in quella visita a Gubbio, perché ovviamente non sapeva se questa persona fosse mossa dal rancore o cercasse, chissà, quello che cercava in fondo anche lei, un momento di serenità, di pacificazione anche interiore dopo 60 anni di inevitabile turbamento per la perdita di cui non si è mai data pace, di suo padre. E lei scrisse: egregio dottor Peter, chi scrive è Guglielmina Roncigli, figlia di Vittorio, fucilato per rappresaglia assieme ad altre 39 persone il 22 giugno del 44. Si chiederà perché dopo 60 anni cerco di mettermi in contatto con il figlio dell'ufficiale tedesco Kurt Staudacher, che fu ucciso a Gubbio 2 giorni prima. Il caso, il destino, ha voluto che in qualche modo le nostre strade si incontrassero. Stavo facendo una ricerca storica sui tedeschi morti a Gubbio nel periodo 43-44 e, recandomi al civico cimitero della mia città, sono venuto a conoscenza che il giorno prima lei si era recato a far visita al luogo dove suo padre era stato sepolto fino all'aprile 1956. Il fatto mi ha incuriosito. Istintivamente mi sono recato al mausoleo dei 40 martiri e ho trovato sul libro delle presenze poche righe scritte in tedesco, datate 24 settembre 2003. Ho cercato di capire cosa volessero dire quelle parole, guardavo e rileggevo, alla fine posso dire che mi hanno trasmesso commozione e serenità. Le atrocità della guerra hanno segnato la mia vita. Avevo solo un anno quando sono rimasta orfana, e orfana sono cresciuta con rancore e voglia di giustizia. Poi si cresce, si matura, si riflette. Ora so che, come me, un altro bambino avrà cercato suo padre, aspettato il suo ritorno, avrà ascoltato raccontare la storia della sua breve vita. Avrei sensazioni, pensieri, sentimenti da raccontare e da condividere con lei, ma non so se questo è anche un suo desiderio. Perciò concludo e chiedo scusa se con la mia lettera mi sono permessa di importunarla. Questa è la prima lettera molto, molto discreta, quasi titubante, di Guglielmina Roncigli, che non sapeva chi ci fosse dall'altra parte, proprio il caso di dire, del mondo. E invece trovò una persona che si aprì subito. Dopo pochi giorni Peter rispose una lunga lettera nella quale raccontò praticamente la storia della sua famiglia, una storia travagliata, tra l'altro, fatta di tanti lutti, prima in guerra e poi anche nel corso dei 20 anni del muro di Berlino. Ed è emblematico l'attacco di questa lunga lettera, che adesso non sto a leggere, ma l'attacco è: cara sconosciuta signora Guglielmina Roncigli. Ecco, questo è quasi un ossimoro, perché chi è sconosciuto in genere è difficile che sia caro, perché non si conosce e non si sa chi sia. E invece già il fatto che avesse scritto quelle righe la rendeva cara, sebbene fosse ancora sconosciuta. E appunto scrive Staudacher: un destino strano quello che ci ha fatto incrociare, e noi due siamo come due figli di una generazione di guerra. Alla fine ci si potrebbe chiedere quale catastrofe personale sia stata più grave. Una cosa è certa: noi tutti siamo stati perdenti. E da qui si apre proprio questo, quasi questo confessare la propria esistenza privata da quel fatto e accomunata da quel fatto, seppure su sponde diverse. In questa chiave di lettura io vedo l'universalità di questa storia, che potrebbe essere avvenuta tra le due Coree, come in Africa piuttosto che in Medio Oriente o in altre parti del mondo, non so, in Sud America. È difficile, se ci pensiamo, perdonare chi ci ha fatto del torto, ma da un lato è giusto che i figli non paghino le colpe, se ci sono dei padri, e che si riesca a dare in qualche modo fine alla catena poi di lutti, che spesso poi sono il risultato di continue rivalse. Questo purtroppo non avviene, perché ancora il mondo è pieno di conflitti, ma proprio per questo la piccola grande storia di Guglielmina e Peter rappresenta un'impronta importante. Thank you.
infatti tu dici, tu chiudi l'ultima pagina, anzi di copertina, siamo come due bambini persi, dice Staudacher, diventati vecchi, che si incontrano dopo una lunga vita per riconciliarsi, pur non avendo commesso niente che meriti una riconciliazione.
Sì, questa è una frase straordinaria che è contenuta nell'ultima lettera che Staudacher scrive, tra l'altro la scrive nel gennaio del 2012, appena appreso della malattia di Guglielmina. E loro si scrivevano più o meno due volte all'anno, a giugno perché a giugno era l'anniversario delle morte dei rispettivi padri, ma curiosità, era anche il mese del loro compleanno, loro sono nati lo stesso anno a distanza di pochi giorni, e poi si scrivevano per Natale, quindi questi 8 anni sono caratterizzati, oltre ad altre sporadiche lettere, da questa cadenza epistolare. E dopo gli auguri del 2011 Guglielmina scrive appunto a Peter che non voglio rattristarla con la mia malattia, purtroppo ho un tumore al polmone, ho finito il ciclo di chemioterapia, sono distrutta, e capisce, Peter Staudacher è medico come suo padre, una famiglia di medici da più generazioni, capisce che ci sono poche speranze per lei, e appunto scrive quest'ultima lettera in cui si dichiara del tutto sorpreso di aver ricevuto appunto questa comunicazione. Il mio primo pensiero è stato: dovrei ancora una volta andare a Gubbio per visitarle e consolarle in questo periodo difficile, cosa che ho fatto tanto spesso nella mia carriera professionale con altre persone. Ho parlato con la nostra agenzia di viaggio, alla fine ho constatato che in questa stagione non posso permettermi un viaggio così. Staudacher è stato, tra le altre traversie che ha avuto, anche vittima di una poliomielite, quindi aveva i postumi di questa malattia e non poteva fare tutto ciò che desiderava. Sono con lei, sono da lei col pensiero, la vedo nel cimitero militare di Pomezia, venire da me, quella scena con cui è iniziato il libro. Sopra la tomba di mio padre la foto ci mostra come due bambini persi, diventati vecchi, che si incontrano la prima volta dopo una lunga vita, passata separatamente per riconciliarsi l'uno con l'altro, pur non avendo commesso niente che meriti una riconciliazione, e il nostro destino comune potrebbe offrire molto materiale, scrisse, per un romanziere, chissà, è stato come dire, buon profeta da questo punto di vista, perché poi ha consentito, diciamo, in qualche modo di ispirare quello che è accaduto dopo. Dopo purtroppo si è spenta Guglielmina, ma sua figlia Franca, appunto, dopo anche quell'incontro nel quale mi lasciò tutto l'epistolario, condivise con me l'idea di andare in Germania a conoscere Peter, cercare di capire anche attraverso le sue sensazioni se fosse possibile ricostruire questa bellissima storia. Io me la sono sentita un po' dentro questa storia, mi sono sentito anche investito in qualche modo di questa missione, se vogliamo, di questa responsabilità, dato che Guglielmina in punto di morte mi aveva affidato tutte quelle lettere che sapevo essere per lei molto preziose. E l'incontro in Germania, che è avvenuto poi nel 2013, nell'agosto del 2013, è stato la prima di due tappe che mi hanno convinto a tentare questa avventura dello scrivere un libro. Io sono un giornalista, non sono uno scrittore, sono due cose molto diverse. E la seconda tappa è stata pochi mesi dopo, quando nell'aprile 2014 Peter è tornato a Gubbio, ma stavolta con tutta la sua famiglia, non solo con la moglie, con la figlia e i nipoti, perché vedessero quel luogo, il mausoleo, e capissero che i lutti della guerra non erano solo quelli che aveva patito la loro famiglia, ma tante altre famiglie che, in fondo, come aveva scritto nella sua prima lettera, non ci sono mai vincitori in una guerra. E quell'incontro molto cordiale, in forma privata, con Franca, la figlia di Guglielmina, con tutti i familiari, è stata un po' il suggello che ci ha convinto, perché con Franca comunque ho condiviso la scrittura di questo libro, appunto di voler lasciare alla memoria di tanti questa storia. E la cosa più bella, la gratificazione più grande, è stata vedere che il libro, ma soprattutto la storia, sia piaciuta a tante generazioni di persone, ovviamente i più anziani che si immedesimavano in quell'epoca, che avevano vissuto da ragazzini, ma anche tanti giovani. Noi abbiamo presentato il libro in tantissime scuole, e spesso credo che la storia vada raccontata proprio con vicende piccole, apparentemente piccole, ma in realtà grandi, che ci raccontano davvero la storia con la S maiuscola. Altrimenti, a meno che non si è appassionati, o lo sono, insomma, di storia, si rischia che sembrino tutte cose lontane in un libro che sei costretto a studiare per prendere un bel voto. Invece la storia è fatta anche di queste pagine, insomma, il nostro paese ha vissuto quegli anni drammatici e può guardare al futuro con più speranza anche grazie a vicende umane come quella di Guglielmine Peter.
Tu sai se i rapporti si sono mantenuti anche dopo la morte di Guglielmina?
Assolutamente sì, i rapporti tra le famiglie sì, nel senso che c'è un contatto costante. Io stesso, ciclicamente, via mail, non con lettere scritte, ma insomma via mail, mi tengo in contatto con Peter, con sua figlia, con i familiari. Ovviamente avremmo avuto desiderio di rivederci, ma da più di un anno a questa parte la pandemia rende impossibile tutto questo, e anche in Germania la situazione è molto pesante. Per fortuna l'ultima volta che li ho sentiti, appunto a Natale, mi hanno detto che non sono stati toccati dal virus, ma insomma sono circondati come un po' tutti noi da pandemia, e quindi devono stare chiusi a casa. Staudacher, tra l'altro, appunto rientra nella casistica degli immunodepressi per le tante traversie subite nella sua vita anche a livello di salute, quindi è un periodo molto, molto delicato. Però questo legame si è mantenuto anche con Franca, con la figlia Guglielmina, e c'è sempre la speranza di potersi rivedere di persona. E io mi permetto di aggiungere anche di creare un'occasione di un abbraccio collettivo con questa persona, perché io credo che i tempi siano maturi, perché non ci sia soltanto una sorta, non parlerei di riconciliazione, ma ricomposizione privata che c'è stata, è avvenuta, voluta dai protagonisti, ma io direi anche qualcosa di più, perché i sentimenti che ha espresso anche questo personaggio attraverso queste sue lettere, anche nei confronti dei luoghi che ha visitato, suo padre stesso scriveva dei luoghi che vedeva in maniera incantata, possano essere comunque la testimonianza che, insomma, non siamo di fronte a uno di quei gerarchi, insomma, nazisti che spietati, ma a una persona che aveva sicuramente qualcosa di positivo, una sensibilità particolare. Chiaramente indossava una divisa che è sintomo e sinonimo di crudeltà e certamente di negatività nella storia dell'umanità, ma sotto la divisa c'è sempre la persona, e quindi noi parliamo di una storia personale e non vogliamo riscrivere la storia, è ovvio. Rileggerla sì, rileggerla in questo piccolo contesto, ma riscriverla, la storia è la storia, e quella resta, insomma.
A te che cosa è rimasto di tutto questo?
Ma è rimasto tanto, perché non è solo l'esperienza di un libro che ho avuto la fortuna di poter raccontare in tante parti d'Italia, e spero un giorno, c'era un progetto anche di presentarlo a Berlino e riuscire a tradurlo in tedesco, ma c'è, al di là della la soddisfazione personale, c'è la gratificazione di tante persone che hanno, ripeto, apprezzato questa vicenda, e anche il desiderio di raccontarla, perché poi, insomma, non è facile raccontare di una storia legata ai 40 martiri in una città come Gubbio. Io ricordo benissimo che i timori della prima presentazione era il 19 febbraio del 2017 del libro, e non erano pochi. Noi riempimmo la sala della la sala convegni del Centro Servizi Santo Spirito, oltre 350 persone, però non sapevamo, quando dico sapevamo intendo con Franca Vantaggi, che ovviamente mi aveva spinto a scrivere il libro, come sarebbe stato preso questo libro, perché intorno ai 40 martiri, come dicevo, c'era sempre stata una grande conflittualità. E invece dobbiamo dire che poi le reazioni ci hanno dato ragione, abbiamo avuto conferma del fatto che avessimo fatto la scelta giusta. Questa storia, come voleva Guglielmina, non poteva restare in un cassetto, quindi abbiamo fatto bene. Mi è rimasto tanto e anche il desiderio magari di scrivere qualcos'altro, anche se purtroppo il tempo è tiranno la pandemia e il lockdown paradossalmente ha ridotto i tempi per poter fare questo anziché ampliarli, quindi vediamo. Però io resto della convinzione che la storia vada raccontata anche attraverso queste vicende personali, perché io ricordo lo sguardo di tanti ragazzini, le domande, che capisci quelle che sono preparate insieme ai professori e invece quelle che vengono spontanee, e capisci di lasciare qualcosa che può essere importante per loro, per far capire loro che la guerra è qualcosa che è accaduta anche dietro casa, non è solo sui libri.
Certamente, certamente così. Bene Giacomo, noi ti ringraziamo naturalmente, perché è stato un racconto bello, anche se diciamo il panorama era all'inizio, era della tragedia, in fondo due orfani che parlano dei loro padri uccisi, ambedue. È così. Grazie Giacomo ancora e congratulazioni per quello che hai fatto fino adesso.
Grazie a voi. E...